qui su RWS, insieme a me c'è Cesare Zausa, studente della facoltà 26 di Teologia. Ciao Cesare.
Ciao Alessia e ciao a tutti coloro che ci ascoltano.
Allora Cesare, ci stai guidando puntata dopo puntata in un viaggio, ecco, in particolare un percorso di riflessione su diversi episodi che ci racconta la Bibbia. Sono episodi che si svolgono in montagna. Oggi siamo precisamente nel libro dell'Esodo e torniamo nuovamente sul monte Sinai, dove avevamo già incontrato Mosè.
Sì, esatto, Mosè che aveva incontrato Dio nel bruno ardente la prima volta. E adesso c'è questo rincontro di Mosè, no? Nello scorso episodio abbiamo appunto parlato del primo incontro su questo monte, adesso affronteremo il secondo. Come abbiamo visto, l'altro incontro fu un incontro ricco di dubbi, no? Di tentennamenti da parte di uno dei due personaggi, più iconici del panorama biblico, ovvero Mosè, ma nessuna delle sue remore, nessuna delle sue obiezioni fu accettata da Dio, che riuscì a rispondere ad ognuna di esse con la promessa della sua presenza al suo fianco, ovunque fosse andato, no? Oggi vedremo invece il secondo incontro, l'episodio del secondo incontro tra questi due protagonisti, condito dalla presenza di tutto il popolo. Stavolta non sarà più un incontro personale, ma comunitario, non più un incontro di incertezze, ma di confermazioni. Ecco, se volete possiamo figurativamente preparare lo zaino insieme, perché saliremo nuovamente sul monte Sinai.
Ecco, quindi saliamo sul monte Sinai, e parlando invece di pagine della Bibbia in cui viaggiamo, ecco, siamo diciamo nel libro dell'Esodo, capitolo 19.
Esatto, il capitolo 19 secondo me è uno dei più bei capitoli del libro dell'Esodo, di una potenza eccezionale. Per la prima volta il popolo di Israele, tramite la mediazione di Mosè, sempre lui comunque in mezzo, incontrerà dal vivo il suo Signore, colui che li fece uscire dal paese d'Egitto. Ecco, la preparazione di questo incontro è altrettanto spettacolare, perché arrivati alle pendici del monte Sinai, Mosè sale da solo inizialmente per incontrare Dio. Ecco, chissà quali pensieri aveva in quel momento, no? Secondo me dentro la testa aveva una frase che ad oggi noi non riusciamo più a dire molto spesso, ed è: avevi ragione, no? Un Mosè che vorrebbe dire avevi ragione a Dio, tutti i dubbi che aveva presentato, lo ricordiamo, e invece adesso dove sei? Dove ti trovi Mosè? Sei di nuovo qui con tutto il popolo, quello che ti avevo chiesto sei riuscito a farlo. Ecco, secondo me c'era questo nella testa di Mosè, e anche noi oggi abbiamo forse delle difficoltà a riconoscere i nostri errori, no? Ad ammettere di aver sbagliato, e spesso non riusciamo a dire alle persone che ci vogliono bene, che abbiamo accanto, che avevano ragione. A volte forse riusciamo anche ad ammettere di aver sbagliato, ad ammettere i nostri errori, ma facciamo comunque fatica a riconoscere pubblicamente che l'altro ci avesse visto meglio di noi.
Sì.
Ecco, in un qualche modo anche qui sembra un po' capitare la stessa cosa, ma con una dinamica un pochino diversa. Dio innanzitutto non muove alcuna accusa a Mosè, non c'è nessuna frase che gli dice tipo hai visto, oppure chi aveva ragione alla fine.
Te l'avevo detto.
Poi lui è onnisciente, un po' più facile, no? Però le attenzioni di Dio sono tutte concentrate su ciò che accadrà da quel momento in poi.
Quindi non si concentra sul passato, ma guarda avanti, guarda al futuro.
Esatto, guarda il futuro. Mosè in questo primo momento di rincontro con Dio oltretutto non parla, semplicemente riferisce quello che dice il popolo, e probabilmente anche lui si rendeva conto che alla fine dei conti Dio ci aveva visto più lungo di lui. Però altrettanto non è un incontro che lo mette a disagio, perché Dio, come abbiamo detto, non rincara la dose. In questa prima parte Dio ha un appuntamento importante, vuole avere un incontro con tutto il suo popolo. Ecco ciò su cui si concentra. E ciò che sorprende è che c'è tutto un rito preparatorio affinché questo incontro avvenga nel modo migliore possibile. C'è una preparazione. Se ci pensiamo bene, tutta la nostra vita è condita da momenti di preparazione. Nello studio abbiamo bisogno di essere preparati per sostenere l'esame. Si va a scuola, si seguono le lezioni, si fanno i compiti, si studia. Nel lavoro, quando dobbiamo prepararci per un colloquio, quando dobbiamo presentare un progetto, dobbiamo capire quali sono le parole migliori, quali sono le possibili domande, le possibili critiche che ci verranno poste per poter avere una risposta pronta. Anche lì dobbiamo essere preparati. E anche e soprattutto nelle relazioni, ecco che è lo stesso. Chi andrebbe a un appuntamento galante vestito alla come viene, no? Ecco, eppure ho ancora sporco da tutta la giornata. Di solito cosa facciamo? Ci facciamo la doccia, ci mettiamo un buon profumo, ci vestiamo con gli abiti più belli. Ecco che Dio fa la stessa cosa. Dio offre al popolo di Israele 3 giorni di preparazione nei quali il popolo si sarebbe lavato e santificato dopo l'uscita e la traversata del deserto. Anche Dio si sarebbe preparato in quei giorni affinché tutto fosse perfetto per l'incontro che avrebbe avuto con il suo popolo.
Ecco, allora ci fermiamo un attimo qui in attesa di continuare questo nostro viaggio sul Monte Sinai, sempre insieme a Cesare Zausa. Sono Alessia Calvagno, con me c'è Cesare Zausa, studente della Facoltà 26 di Teologia. Stiamo riflettendo sull'incontro tra Dio e il popolo di Israele sul Monte Sinai. Siamo al capitolo 19 del libro dell'Esodo e insomma abbiamo visto, c'era un momento di preparazione, ma poi arriva il giorno dell'incontro, Cesare.
Esatto, finalmente il giorno dell'incontro tra Dio e il popolo arriva, tutto è pronto, il popolo è anche in trepidante attesa di vedere, no, questo Signore di cui ha sempre sentito parlare, ma che non aveva mai avuto la possibilità di vedere. Uh-huh. È interessato anche a vedere cosa succederà quando il monte Sinai a un certo punto inizia a tremare, la presenza di Dio si fa vedere in tuoni, lampi, fumo e fuoco, no? Uno spettacolo incredibile che lascia molti senza fiato e alcuni con anche un po' di paura. Ecco, in tutto questo scenario, sempre il nostro Mosè si avvia, chiamato da Dio, in cima al monte, sul quale, come molti di noi probabilmente sanno, Dio darà al popolo i 10 comandamenti. Ecco, queste tavole della legge sono molto importanti in quanto offrono al popolo la possibilità di capire e sapere come comportarsi nella nuova relazione che Dio sta loro offrendo. Ricordiamo che Dio scelse Israele, no? Minuscolo fra le nazioni, come il suo popolo, affinché tramite la relazione appunto con lui potesse essere un testimone per il mondo della bontà di Dio. Ma come si poteva fare tutto questo senza una linea guida? Ecco dunque il senso delle tavole della legge. Quando saliamo sulla montagna sappiamo bene che ci sono delle regole da rispettare, onde evitare di perdersi, no? Ci sono i segnali di pista, ci sono i segnali dei percorsi, ci sono delle strade da seguire. Certo, la possibilità però di usare dei trucchi, delle scorciatoie esiste, mm-hmm. ma se facendo questo ci dovessimo perdere nel bosco senza sapere come tornare indietro? La nostra inesperienza, il nostro desiderio di dimostrare che da soli no, riusciamo, rischiano di farci perdere la strada. Ricordate tutte quelle persone che hanno incontrato la morte sull'Everest nel primo episodio di cui abbiamo avuto sì. modo di parlare? Ecco, anche loro nella maggior parte dei casi hanno preso dei rischi andando contro le regole della montagna. Nella nostra vita di fede, nel nostro rapporto con Dio, quando saliamo il monte per andare a incontrarlo, vigono le medesime modalità.
Ecco, quindi c'è un po' una via da seguire, ecco.
Ecco, un modo che Dio ha dato al mondo per incontrarlo e far sì che anche lui possa incontrare noi. Ecco che questi sono i 10 comandamenti, queste 10 regole, che poi comunque chiamarle regole forse non è nemmeno appropriato. Forse sarebbe meglio indicazioni. Ecco, le indicazioni per arrivare in cima. Le tavole della legge hanno questo scopo, questo fine, indicazioni per condurre il nostro cammino di vita, e sono così complete inoltre che non solo ci indicano come camminare con Dio, ma anche come camminare nella vita comunitaria con gli altri. Questo ci fa capire che non posso dire di avere un rapporto con Dio se non ho un rapporto anche con le altre persone.
Quindi è tutto collegato, ecco, non possiamo avere solo Dio nella nostra vita, ma anche
quindi,
il prossimo.
Per questo sono anche un po' scettico a volte quando alcune persone dicono: ah, io ho un bel rapporto con Dio, però poi con gli altri tentennano un pochino, no? Mm-hmm. Non c'è rapporto con Dio se non c'è anche rapporto con gli altri. L'incontro che Dio istituì sul Sinai fu un incontro con tutto il popolo, non solamente una parte di esso. Proviamo a pensare se per causa mia una persona non viene, o io se per causa di una persona non vado all'incontro con Dio, non saprei quale delle due opzioni scegliere.
Ecco, insomma, questa scalata è stata veramente interessante, no? Questa scalata di questo monte, cosa possiamo imparare, ecco, da tutto questo, Cesare?
Ecco, io penso che da questi due episodi, no, perché comunque è sempre lo stesso monte in cui vediamo due situazioni differenti, mm-hmm. possiamo vedere che l'incontro con Dio non è sempre uguale. È un monte importante, il monte Sinai, ci ha saputo far provare diverse emozioni. Da una parte, nel primo incontro, un'inadeguatezza, no, di Mosè, a cui è stata risposta la certezza della promessa divina. E dall'altra parte l'importanza di una preparazione e la pienezza di una relazione comunitaria, io, Dio e l'altro. Ecco, il Monte Sinai forse è uno dei monti più difficili da scalare, cristianamente parlando, in quanto ci spinge a mettere sempre più da parte noi stessi e il nostro ego per lasciare spazio anche ad altre persone. Dio in primis, permettendogli di agire nelle nostre vite, mm-hmm. e anche agli altri, perché la nostra vita comunitaria con Dio sia completamente piena.
Ecco, abbiamo imparato davvero tanto da questo Monte Sinai. Grazie a Cesare Zausa, studente della Facoltà 26 Teologia, per averci guidati nella riflessione. E alla prossima scalata, Cesare.
Alla prossima, buon proseguimento.
Grazie.